RadyJoe.it e la storia continua. È l'ora dei fantasmi e qualche volta ritornano. Fuochi fatui e suoni inumani popolano un'oscurità nera come quieti. Vendicativi o dolenti agitano le angosce notturne. Racconti straordinari. L'omicidio, il suicidio, la morte di una partoriente sono altrettanti impedimenti alla partenza dell'anima per l'altro mondo. L'esempio di Giovanni Morelli, ricco mercante fiorentino all'inizio del XV secolo, testimonia l'ossessione di un padre che, perduto suo figlio, si accusa di non avergli fatto impartire l'estrema unzione. L'immagine del giovane Alberto, deceduto il 5 giugno 1406, tormenta i genitori fino all'anniversario della sua morte, quando il padre si abbandona in una sorta di personale seduta spiritica, alla quale seguirà un sogno in cui il figlio lo tranquillizza sulla propria sorte. Le anime del purgatorio vengono così a turbare la coscienza cristiana, chiedendo messe, preghiere ed elemosine. In questo modo di solidarietà che caratterizza i rapporti tra i vivi e i morti a partire dall'XI secolo, non dimentichiamo che la festa dei morti è stata istituita a Cluny il 2 novembre del 1030, e i defunti tornano indietro per sollecitare delle preghiere e invitare i vivi a fare la penitenza. E l'apparizione della banda Hellequin, cui la prima notizia ci è data dal monaco Orderic Vital del secolo XI-XII, indica che gli imperativi della grande riforma ecclesiastica hanno investito gli spiriti di una funzione ideologica. Infatti, la banda di anime in pena che mostra i castighi legati a diversi peccati sottolinea gli orribili supplizi di cui sono sottoposti, ad esempio le donne in malaffare o gli usurai. È chiaro che questi racconti di spiriti sono stati in tutto e per tutto accolti dalla Chiesa per dare forza alla legge morale. L'evoluzione dello status degli spiriti segue abilmente il ritmo delle riforme ecclesiastiche. Se l'alto medioevo rifiutava di lasciare spazio a questi esseri sottomessi all'influenza dei demoni, i monaci dell'XI secolo, al contrario, si impadroniscono del miracula e dei mirabilia per l'edificazione dei cristiani. Così, collegati al IV Concilio Lateranense 1215, si sviluppano i sogni penitenziali in cui la figura del defunto detta la condotta morale a coloro i quali si manifesta. Ma il più efficace recupero di questi racconti straordinari si trova nella creazione degli esempla, brevi storie utilizzate come arma di conversione dai predicatori a partire dal XII-XIII secolo. Gli spiriti assumono qui un atteggiamento amichevole e sono convocati per preparare i cristiani a morire santamente e per istruirli sulla loro sorte futura. I resoconti delle conversazioni con gli spiriti alla fine medioevo vanno più lontano e offrono persino alcune risposte a grandi questioni dogmatiche come la Trinità o i suffragi. La Chiesa ha proposto una teoria degli spiriti adattandosi più o meno a tradizioni locali fortemente radicate, che fino all'arrivo dell'Inquisizione lasceranno vagare in prossimità dei villaggi le anime dei loro morti in attesa di essere accolte in purgatorio. Dunque, gli spiriti, errando nei misteri impenetrabili della notte, sono stati gradualmente asserviti per essere investiti in molteplici ruoli, tutti a vantaggio della causa cristiana. I racconti di questi messaggeri dell'aldilà hanno anzitutto dato nuove forme alla devozione, imponendo norme di comportamento e persino talvolta diffondendo un discorso politico. I crimini della banda Hellekin non mettono forse a nudo le storture della corte d'Inghilterra? Dalle rivelazioni alle profezie, gli spiriti hanno così trovato posto tra gli strumenti dell'azione ecclesiale e politica della fine del Medioevo. Una voce in camera da letto. Nel Natale del 1323 o 324, una donna chiede l'aiuto dei domenicani di Alais perché suo marito, Guillaume de Corvo, morto da 8 giorni, continua a tornare nella sua camera da letto sotto forma di una voce. Jean Gobi, il priore, fa suo l'avvenimento e approfitta di questa apparizione per illudere i suoi lettori alla fine ultima delle cose, secondo lo stile di una disputatio ecclesiastica. Il dialogo gira intorno a un peccato commesso dai due sposi e riconosciuto in confessione, ma la cui penitenza non è stata del tutto portata a compimento. La tecnica, seguita dal priore, consente alla vedova di superare la fase luttuosa, mentre i diversi argomenti trattati nella disputatia servono a stabilire il rituale per una buona morte. www.radiogio.it e la storia continua.